Ho vissuto sulla mia pelle la lezione più brutale, ma forse anche la più importante, di tutta la mia vita personale e professionale, e di tutta la mia carriera di giornalista. La storia non esiste se nessuno la racconta. Questo lo scriveva Terzani e se mi segui da un po' sai quanto io ami lui e i suoi libri, ma soprattutto il suo modo di fare giornalismo, la sua visione. Questa puntata esce il 14 maggio 2025. Ed esattamente 14 anni fa, per la precisione in realtà il 13 maggio, tornavo in Italia dopo aver vissuto per un anno a Damasco. Era il 13 maggio 2011. In realtà i miei piani prevedevano che non sarei tornata in Italia, ma che sarei rimasta a vivere nella capitale siriana. Ma oggi non voglio parlarti di questo pezzo della mia storia, prima di tutto perché non è questo il luogo, ma anche perché per me è così delicato, complesso e importante che ne ho fatto un podcast, il mio primo podcast, Ponti Invisibili. Ma perché allora te lo racconto oggi? Non soltanto perché succedeva 14 anni fa, cioè che mi imbarcavo su un aereo e tornavo in Italia, ma per tutto quello che questa decisione porta con sé. Il 15 marzo 2011 mi ritrovai nel mezzo della più importante protesta antigovernativa scoppiata in tutta la Siria. Passeggiavo con quello che era già diventato mio marito nel più grande souk di Damasco, il souk al-Hamidiyah. Ma già prima di quel giorno e poi per tutto il tempo che è trascorso, fino a quando poi sono salita su quel volo per Milano, ho vissuto una distorsione della realtà. Cioè vivevo una realtà, ma sentivo raccontarne un'altra. In TV e in radio tutto sembrava filare liscio. I social non erano ancora così tanto frequentati dal punto di vista dell'informazione. Quindi non si vedeva, non si percepiva online alcun problema, alcuna protesta. I media ufficiali dipingevano l'immagine di un paese felice, senza appunto alcuna manifestazione, alcuna protesta. Ma i miei cari amici che erano in Italia mi chiedevano come stessi se andasse tutto bene, perché a loro arrivavano notizie leggermente diverse. E a me personalmente quelle domande a volte sembravano addirittura eccessive, perché non avevo appunto la percezione che stesse succedendo davvero qualcosa di pericoloso anche per la mia vita. Salvo poi cominciare a vivere questo scollamento ancora di più, perché vivevo una realtà che cominciava ad essere fatta di spari, che per fortuna sentivo in lontananza, ma anche di checkpoint quando volevo andare a visitare la famiglia di mio marito che si trovava fuori da Damasco e c'erano questi punti di blocco e poi persone care che da un giorno all'altro semplicemente non esistevano più. Io quindi entravo e uscivo da due universi paralleli, quello costruito dai media statali e quello che vivevo per strada, quello che vivevo sulla mia pelle. Ricordo addirittura con precisione il momento in cui proprio ho capito che stava accadendo qualcosa di terribile e che poteva accadere anche a me. E arrivata a Milano poi mi sono chiesta: ma che senso ha il nostro mestiere di raccontare il mondo quando la verità diventa qualcosa che si può semplicemente omettere? E io stessa non ho parlato di molte cose che mi sono accadute lì per molti anni, addirittura ne ho messi quasi 10 per cominciare a processare quello che mi è successo in Siria e riversare le parti più importanti appunto in un podcast. Ognuno elabora i propri traumi con tempi e modalità diverse. Ma ho capito che quello che ci sta succedendo invece oggi, nel 2025, quello che succede a me, a te, ogni giorno, non è poi così diverso da quello che ho vissuto in Siria. Sono cambiate le modalità, certo, qui in particolare in Italia non c'è una guerra, ma la distorsione degli eventi è reale. L'intelligenza artificiale, per arrivare al punto di questo podcast, al tema che trattiamo sempre in questo podcast, ha un ruolo importantissimo in questo. E c'è una differenza però fondamentale rispetto a qualche anno fa, perché appunto se prima la distorsione avveniva per omissione, oggi avviene per sovrabbondanza di contenuti verosimili. Allora la domanda che guiderà questa puntata credo che sia semplice ma urgente. In un mondo dove l'intelligenza artificiale può creare qualsiasi contenuto, come difendiamo la verità delle storie che davvero contano, quelle vere, quelle utili, quelle che possono creare impatto? Ciao, sono Teresa Potenza e sono una giornalista appassionata di intelligenza artificiale. Questo è Potenza Artificiale, il podcast che ti aiuta a sfruttare l'IA per migliorare il tuo lavoro e, perché no, anche la tua vita personale. Il giornalismo, fare reportage, raccontare storie, non è soltanto una professione che io, come tante altre colleghe e colleghi, amo. È sempre stata una lotta anche quotidiana per salvare pezzi di realtà dall'oblio, perché ogni volta che scegliamo di raccontare, stiamo decidendo chi esiste e chi no, che cosa succede e che cosa non succede. E ogni volta che non raccontiamo, contribuiamo all'estinzione silenziosa di un fatto, di una voce, di una vita, di un pezzo di vita, magari della nostra vita. Quella stessa responsabilità che Terzani aveva riassunto con quella frase così breve, semplice e potente, cioè la storia non esiste se nessuno la racconta. Ecco, quella responsabilità di raccontare oggi pesa ancora di più, perché non stiamo più decidendo soltanto che cosa raccontare, ma dobbiamo anche difendere la verità dall'assalto di contenuti per lo più artificiali, pensati per confondere, distrarre e manipolare, ma pensati non dalle macchine che non pensano, ma da persone, da aziende. Ma andiamo quindi avanti veloce. Nel 2025 non servono più solo il silenzio e l'indifferenza per distorcere la realtà. Bastano un prompt, un'immagine, una voce clonata, un click. Viviamo nell'epoca della verosimiglianza, dove ogni contenuto appunto può sembrare credibile a prima vista e magari anche quando vai a leggerlo, ad ascoltarlo o a vederlo con un po' più di attenzione, che poi è l'attenzione che ci manca sempre oggi. Ci sono fin troppi video su conflitti reali che vanno virali e sono però perfettamente confezionati per sembrare autentici, eppure sono manipolati. Pensiamo a voci clonate di leader politici, ad ambientazioni ricreate con precisione praticamente millimetrica. Persino il rumore di fondo è coerente con l'area geografica in cui si svolge il video, dove ascoltiamo l'audio. Eppure tutto è completamente artificiale. Può essere completamente artificiale. La guerra diventa un contenuto come gli altri. Entra nel mondo digitale, tutto appare credibile, ma nulla è necessariamente autentico. Quello che serve oggi è la velocità, un'immagine un po' più emotiva al momento giusto, l'algoritmo che ovviamente premi l'engagement e basta, il gioco è fatto. Ah no, naturalmente un titolo sensazionalistico, clickbait come diciamo in gergo giornalistico. Una frase poi con l'angolazione accattivante, come si suol dire. Ed ecco che una mezza verità, se non addirittura una bugia completa, fa più strada di un'inchiesta lunga mesi. Il punto non è soltanto distinguere vero e falso, il punto è chi genera la narrazione dominante, con quale scopo e perché poi la maggior parte delle persone non si pone domande e non smette per esempio di seguire account o piattaforme dove tutto questo prolifera. Allora, siamo consapevoli di tutto questo, ma soprattutto siamo consapevoli del potere che stiamo cedendo ogni volta che condividiamo senza verificare? Sì, anche un post sui social. Sai quante volte mi è capitato che mi scrivessero delle persone dicendomi: guarda, ho condiviso questo post, poi però mi è venuto in mente, forse magari avrei dovuto aspettare, secondo te è vero o non è vero? Ecco, naturalmente per verificare una notizia non ci vogliono 5 minuti, però allora se non possiamo farlo o non vogliamo farlo, non condividiamo. Non credo però, detto tutto questo, che l'intelligenza artificiale sia il problema. Io porto avanti ogni settimana questo podcast proprio perché penso che dobbiamo portare l'intelligenza artificiale nel nostro lavoro e nella nostra vita quotidiana, ma con etica e responsabilità. Quindi non sono impazzita, non penso che l'intelligenza artificiale sia il problema, ma è anche vero che l'intelligenza artificiale non mente. Sì, anche qui non sono impazzita, perché mi avrei sentito dire 100 volte, mi sentirei dire altre 1000 volte che l'intelligenza artificiale generativa commette errore. Quindi sì, mente. Quello che voglio dire però è che non è l'intelligenza artificiale di per sé a mentire, ad essere appunto il problema, a costruire ottime bugie o anche ad aiutarci a smontarle se sappiamo come usarla. Tutto dipende da chi la guida, da chi la interroga. Quindi uno strumento come l'intelligenza artificiale può essere la causa ma anche la soluzione di un problema. In mano a chi cerca visibilità, l'intelligenza artificiale può diventare un'arma di distrazione di massa. In mano a chi cerca verità può diventare invece uno strumento potente, una lente anche potente. Io stessa, per esempio, mi sono esercitata su una serie di analisi visive con strumenti di intelligenza artificiale per verificare delle immagini che provenivano da paesi in guerra. Questo era parte di un corso di aggiornamento che ho fatto con una università americana e che ho terminato poche settimane fa. Quindi certo, la tecnologia ci aiuta a fare luce sulla verità e questo è il modo in cui possiamo usarla per migliorare, in questo caso, il nostro lavoro di giornaliste e portare avanti progetti, ma anche qualsiasi tipo di attività, in modo etico e responsabile. Quindi ricordiamoci sempre che ci sono due facce della stessa medaglia. L'intelligenza artificiale può risolverci problemi, ma è anche un moltiplicatore di narrazioni. Non distingue tra utile e inutile, tra giusto e tossico. Seguirà sempre ciò che le insegniamo noi, farà ciò che noi le diciamo di fare. Perché, appunto, c'è sempre qualcuno, una persona, dietro a un algoritmo e c'è sempre qualcuno, una persona o un'azienda, dietro a un chatbot. Se il nostro mondo è fatto di fretta, di semplificazioni, di indignazioni lampo che poi dimentichiamo, ecco che cosa ci restituirà. Contenuti perfetti per fare rumore, ma incapaci di dire davvero qualcosa, di esserci utili. Quindi ti chiedo, che cosa scegli di vedere? È una domanda, penso, che possa anche tracciare una strada per noi nella nostra vita quotidiana, ma anche a livello ben più macro, perché implica un'altra domanda. Che tipo di informazione vogliamo non soltanto fare, ma anche alimentare? Con i nostri click, con i nostri follow, con le nostre condivisioni e le nostre domande. Non basta più essere informati. Non è neanche più tanto il lavoro di una testata, secondo me, perché la notizia, le breaking news arrivano da ovunque. Quello che possiamo e dobbiamo fare è imparare a interrogare, a interrogarci, formarci anche. E nel mezzo di tutte queste voci sintetiche come KX...
Proprio come la mia.
Ecco, nel mezzo di tutte queste voci sintetiche serve ancora di più la nostra voce, imperfetta ma vera, presente, responsabile.
Di quale tool ci parli questa settimana, Teresa?
Oggi ti segnalo uno strumento che si può usare anche quotidianamente nel lavoro non soltanto giornalistico ed è accessibile a tutti, molto semplice appunto. Google Fact Check Explorer. Di Google, ti basta inserire una notizia, un'affermazione e ti dice se qualcuno, quindi una testata, un'agenzia, dei giornalisti l'abbiano già verificata. Anche per te che vuoi semplicemente condividere un post sui social e vuoi provare a vedere se qualcuno abbia già verificato questa notizia, ecco che puoi usare uno strumento come questo. Ce ne sono altri, se ti interessa scrivilo nei commenti che a mano poi ne parleremo. Non è perfetto, non è complesso, magari dei colleghi diranno ma questo è troppo facile, sì questo è l'obiettivo, quindi di condividere degli strumenti che possano iniziare a portarci in questo mondo, cioè il mondo della verifica delle informazioni.
Vediamo un po' in quale futuro Flash ci porti oggi.
Immagina come potrebbe evolversi il rapporto tra giornalismo e intelligenza artificiale nei prossimi 5 anni. Apri l'archivio storico digitale, per esempio sulla guerra in Siria. Un assistente di intelligenza artificiale ti guida attraverso testimonianze perfettamente categorizzate, video in alta definizione, ricostruzione in 3D degli eventi chiave. Tutto sembra chiaro, definito. Eppure senti che manca qualcosa. Dove sono le contraddizioni, le zone d'ombra, le voci discordanti? In fondo stiamo parlando di una guerra. L'algoritmo però ha selezionato solo ciò che era coerente, magari con una narrazione dominante, e ha eliminato le incongruenze per offrire un'esperienza ottimizzata agli utenti. La storia è diventata un prodotto, non più un processo particolarmente complesso. Non possiamo immaginare un futuro in cui la nostra memoria, ogni memoria sia perfetta, un futuro in cui la storia non è più un racconto collettivo ma un archivio ottimizzato per piacere agli algoritmi. Ecco, possiamo evitarlo questo futuro, spero che nessuno di noi voglia arrivare fino lì, però dobbiamo farlo adesso anche nel nostro piccolo, anche nel nostro lavoro, nella nostra vita quotidiana. Oggi ti ho aperto un frammento anche privato della mia esperienza, una puntata un po' diversa dal solito, ma credo che sia importante anche affrontare un po' tutti questi argomenti, soprattutto in questo spazio che è di sperimentazione ma anche di relazione con te che mi ascolti. Fammi sapere che cosa ne pensi, fammi anche sapere se ti ha suscitato qualche domanda o riflessione o vuoi condividere anche la tua esperienza. Questo podcast è indipendente e puoi sostenerlo condividendo le puntate, mettendo segui, cliccando la campanella e magari lasciando anche una recensione. Se vuoi avere un canale diretto con me, iscriviti anche alla mia newsletter Connessioni, dove affronto temi legati al giornalismo e al mondo dell'intelligenza artificiale. Scrivimi e mandami i tuoi feedback, mi aiuterai a realizzare contenuti sempre più utili anche per te. Noi ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale integrata al tuo lavoro.